Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Big Data. Grandi numeri con Marta Big.
È tutto vero, martedì 22 gennaio 2019, alle 13.06. Buongiorno. Ben sintonizzate, ben sintonizzati. Questa è Contro Radio, a quest'ora arrivo io. E oggi per la prima volta l'avevo sempre sentita raccontare nei detti contadini, anche al sud, ma anche qua sono sicura c'è un'espressione per raccontare quello che evidentemente nei campi succede spesso, invece in città per il microclima mefitico, aggiungerei, insomma, per anche forse la temperatura, più palazzi, passaggio, insomma, ve la faccio breve. Tecnicamente non sta proprio piovendo, però tu passi nell'aria e niente, gocce sul motorino, non proprio gocce, c'è proprio una forma diversa. E mi è venuta in mente la notizia dell'altra settimana, di quella studentessa che è riuscita a fare un modo a basso impatto energetico, siamo in Kenya, per estrarre l'acqua dall'aria. Va bene, ma veniamo a noi. Big data di oggi: quanto grave è il vostro ingombro in casa, quanto pavimento originariamente calpestabile, di quanto calpestabile ancora usufruite, c'è proprio una vera e propria anche scala di gravità, e pare che nel Regno Unito più di 1 milione di persone soffra di disturbi da accumulo. Ma mi ha fatto pensare anche vedere il capo dei pompieri che ha detto che è una sorta di situazione paradossale, perché la persona è in casa, brucia tutto, ma loro non riescono ad arrivare a salvarla. E poi i dati di chi gli crolla il pavimento. E poi io vi chiedo se è grave. Non si ride delle disgrazie altrui, però c'è una combo di notizie che, guardate, sono giorni che me le porto dietro, e se non so se dirla, però ho bisogno, mi metto proprio sul patibolo, vi chiedo quanto è grave. Oddio, morire non è morto nessuno, quindi qualcuno potrebbe dire ma sì, ma va bene. Le due notizie sono: cacciatore si spara nei glutei col fucile, e cane spara al padrone. Cacciatore che mi fa il paio col cane che non so se ha innescato la prima marcia o è riuscito a levare il freno a mano, insomma un dalmata in America praticamente ha lanciato il camper di famiglia nel lago, erano appena arrivati. Va bene, io ho anche visto finalmente la carica dei 101, quella con Glenn Close. Veniamo a noi, ai nostri contatti necessari. Il WhatsApp è il 366-6260-155 e non mi fraintendete, amo i vostri messaggi vocali. I'm gonna take me away and hide. 14 l'appuntamento, aggiungi un posto a tavola, oggi proprio fa il pieno. Siamo fieri di annunciare anche una diretta Facebook da oggi, tutti i martedì alle 14, con noi l'avvocata Annalisa Parenti, per un angolo di consulenza. Il titolo che è stato scelto è Tanto non costa niente. Da Controradio Firenze, la nostra pagina Facebook, ci vedrete anche in faccia. Ecco.
Baby, don't ask me. Van, 150 litografie di Alberto Giacometti dedicate a Parigi in mostra alla Fondazione Geiger. Uno straordinario viaggio nella capitale francese attraverso gli occhi e la matita di Giacometti. Paris Saint Van, litografie originali di Alberto Giacometti. Tutti i pomeriggi, dal 1 dicembre al 24 febbraio. Ingresso gratuito. Fondazione Geiger, Piazza Guerrazzi 32, Cecina, Livorno. Info fondazionegeiger.org.
I soci della Controradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, il rock contest che dico per un giorno, a tante attività a loro dedicate e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Controradio Club. Lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
Ben Watt con Faces of My Friends, che il messaggio mi consiglia una notizia ganzissima, lasciatemi dire, parlando di ricavare l'acqua dall'umidità dell'aria, mi dà un link che porta ad una borraccia che produce acqua potabile. Fantastico, è la prima borraccia al mondo che sfruttando l'umidità dell'aria si riempie da sola di acqua potabile, self-filling, si chiama Fontus, raccoglie l'umidità. Alimentato da celle solari, nelle giuste condizioni climatiche, è in grado di generare fino a mezzo litro d'acqua in un'ora. Ma fantastico! Cioè, praticamente c'hai il refill. Un fontanello.
Soul, 'cause you know who done well, that you'll go to hell, that you'll go to hell. Say hell, where your natural soul burns, hell, where you pay for your sins, hell, keep your children from wrongdoing. You know done well that they'll go to hell.
Simone, la meravigliosa Go to Hell. Allora si parlava di ingombro, ingombro in casa, lo spunto me lo dà un clip che trovate anche voi su BBC News. How bad is your clutter? Quanto grave è il vostro ingombro in casa? Come dicevo, pare che nel Regno Unito più di 1 milione di persone soffrano di disturbi da accumulo. Hanno anche stilato una scala di gravità, il NHS. National Health, insomma il Ministero per la Salute, hanno anche stilato una scala che definisce la gravità, si direbbe, del casino che c'è in casa, del marasma, non ci si trova nulla, come vivi. Mi viene in mente una battuta fantastica del film La moglie perfetta, titolo italiano di Stepford Wives, con Nicole Kidman, Glenn Close, dove avevano creato, Nicole Kidman e il marito, forse Steve Martin, una sorta di villaggio perfetto dove le donne erano proprio la casalinga felice anni 50. Ecco, loro lo avevano proprio costruito, fatto funzionare, e soprattutto avevano riprogrammato le mogli. Questo era è il momento in cui, non mi ricordo il nome dell'attrice, ma è fantastica quella ebrea, sempre con insomma, entra a casa di non mi ricordo chi e c'era un disastro, ma anche proprio sporco. Immaginatevi un interno più descrivibile come la camera di albergo che riducono Johnny Depp e Benicio del Toro in Paura e delirio a Las Vegas. Ecco, c'erano proprio anche i piatti abbandonati lì di cibi lasciati a metà da chissà quanto, insomma era proprio tremendo. E la domanda che fa questo dice, ma fabbrichi antrace. Perché proprio? Allora, la gravità, dicevo, io mi sono riconosciuta, dai, da uno a due, in certi momenti anche tre. Pare che da quattro in poi si inizi a, insomma, a segnalare un problema con l'accumulo. Niente, mi sono persa coi fogli. C'è anche l'intervista a una psichiatra, insomma, che dice sì, certo, è un problema di per sé, appunto, l'accumulo seriale, ma è anche una un segnale evidente di magari patologie più grandi. Sto giusto pensando che non fanno neanche più la serie che ci ha fatto venire il mal di stomaco a tutti, che era appunto Sepolti in casa, e invece penso a come sempre in Inghilterra gli effetti del programma di Marie Kondo, la rimettitrice a posto seriale con il suo metodo, sta letteralmente provocando una consegna continua con volumi mai visti prima d'ora a tutti i negozi di charity, a tutti i negozi di beneficenza, che la gente, illuminata dalla serie, pensa si può fare e si libera di tantissimo vestiti, ma anche oggetti. E qualcuno di voi mi consiglia un libro che si intitola L'infinitamente poco, la filosofia giapponese che ci libera dalla sindrome dell'accumulo, scritto da Dominique Leroux. Ce l'ho anch'io un libro di una francese che è stata in Giappone e ha fatto, diciamo, l'anello di congiunzione fra appunto la cultura giapponese e il fatto che comunque siamo occidentali, quindi ce l'ha un po' tradotta, ecco, anche culturalmente. Ecco, per informazione, mi dice Mau Mau, ad Impruneta sta nevicando. Buon lavoro.
Le 13.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. A Piacenza un uomo è morto sul lavoro, aveva 50 anni, è caduto dal terzo piano di un condominio mentre stava montando una tenda sul balcone di un appartamento. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Nel 2018, in circa metà dei capoluoghi di provincia italiani, i limiti sull'ozono e sul particolato PM10 sono stati superati per un numero di giorni superiore a quello fissato per legge. Lo dice un rapporto di Legambiente. Le tre città col maggior numero di sforamenti sono tutte in Lombardia: Brescia con 150, Lodi 149, Monza 140. Secondo alcune versioni sarebbero stati fatti sbarcare, secondo altre non ancora. I migranti che nelle scorse ore sono stati riportati davanti al porto di Misurata sono al centro dell'ennesimo caso che coinvolge la Libia. Sentiamo Farid Adli.
Informazioni contrastanti sulla sorte dei 144 migranti riportati in Libia dalla nave cargo Lady Charm battente bandiera Sierra Leone. La nave ha attraccato al porto di Misurata, ma secondo informazioni di Radio Popolare la nave è stata spostata in un altro porto militare nelle vicinanze, quello denominato Cremim. Secondo le organizzazioni internazionali dei migranti sarebbero stati già sbarcati e riportati in una località segreta. Nessuna dichiarazione da parte delle autorità libiche, né del governo, né della Guardia di Costiere di Misurata e Triboli. Probabilmente, visto l'eco che ha ricevuto il precedente del cargo con 80 migranti che si erano rifiutati di sbarcare a novembre e sono stati fatti sbarcare con la forza militare, c'è la consegna del silenzio. Questa eventualità dell'avvenuto sbarco non risulta a osservatori locali da noi raggiunti e che sostengono che i migranti non sono transitati dalla città e che il porto è chiuso per lo sciopero delle guardie presidenziali che non ricevono lo stipendio da un anno. Il governo Sarraj ha un serio problema di sicurezza interna per la ripresa stamattina degli scontri nella capitale tra le milizie, malgrado il raggiungimento del cessate il fuoco ieri. Linea allo studio.
Questa mattina Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno firmato il trattato di Aquisgrana, che rilancia l'amicizia tra Francia e Germania in un momento delicato per l'Unione Europea. L'accordo, che riprende quello del 63, rafforzerà la cooperazione in politica estera, difesa, sicurezza. Macron ha detto che la vicinanza tra Parigi e Berlino servirà per resistere ai nazionalismi. Merkel ha parlato anche di un possibile futuro esercito comune. A Roma oggi i 5 Stelle hanno organizzato un evento con l'obiettivo dichiarato di presentare il reddito di cittadinanza. In questi minuti però buona parte dell'attenzione è catturata da un annuncio a sorpresa: la nomina di Lino Banfi a rappresentante italiano all'UNESCO. L'inviata Anna Bredice.
Tutti in piedi ad applaudire l'immagine che c'è sullo schermo di Casaligi, a cui è dedicato il reddito di cittadinanza. In questa sala piuttosto piccola in via Nazionale, a due passi dalla stazione, con luci blu soffuse e musica da discoteca, si sta celebrando il Via Libera, la misura su cui il Movimento 5 Stelle punta tutto per vincere la sua campagna elettorale per le europee, al punto che le poste sarebbero pronte, dice Di Maio, già a distribuire tra poco le card, prima ancora che i centri per l'impiego si siano pronti ad affrontare una sfida importante. Infatti le regioni hanno visto ieri Conte, a cui hanno detto che ci vorrebbero almeno 6 mesi per preparare i cosiddetti navigator, ma questo naturalmente oggi non c'è qui, perché c'è la celebrazione del reddito e di Di Maio, che è l'unico protagonista sul palco nel presentare spot, grafici, tabelle ad uso e consumo dei media e pronti per essere trasmessi in TV e sui giornali. Ci sono in prima fila tutti i ministri, c'è anche Conte, ma più defilato c'è anche Di Battista, ma in disparte. Non è stata questa la sua battaglia. Il primo ospite ad andare sul palco è stato Lino Banfi, chiamato maestro da Di Maio, a cui Di Maio affida il compito di commissario per l'UNESCO. È entusiasta di questo perché, dice Di Maio, ho visto tutti i suoi film. Lino allo studio.
Domani sono attese nuvole a nord, con possibili nevicate sul nord-ovest e sul nord-est, piogge sul centro Italia e sulla Sicilia, nuvole sul resto del sud. Le 13:34 minuti, il giornale radio torna alle 15:30.
Popolare Network.
Popsicle, Some Kind of Creep, vincitori del Rock Contest 2011.
Anymore. Our eyes open. She treats me like I'm some kind of creep. I know the nice boy that she needs. No job, no house, no place to go. And even my mother hates me now. She treats me like I'm some kind of creep. I know the nice boy that she needs.
Anni di musica indipendente, 30 anni del più importante concorso per emergenti. Rock Contest, il documentario. Venerdì 25 alle 21 al Cinema La Compagnia di Firenze. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Scopri Family Nation, la collezione online di prodotti baby e maternity provenienti da tutto il mondo. I migliori brand, selezionati con criteri di qualità e sostenibilità, dal design unico e divertente. Family Nation è l'e-commerce per genitori esigenti che cercano oggetti funzionali, ecologici e sicuri. E ancora liste nascita intelligenti ed uno staff professionale al tuo fianco. Su Family Nation, saldi fino al 60% su tanti marchi in cotone bio. Clicca su www.family-nation.it.
La Città del Teatro di Cascina presenta 6 di Spiro Scimone, regia di Francesco Sframeli. In un teatro una compagnia sta per iniziare la prova di uno spettacolo che forse però non debutterà mai. Originale adattamento dai 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Approfitta della promozione I Classici Oltre le Apparenze, valida per lo spettacolo 6 e Riccardo 3. Biglietto speciale 7 euro per chi acquista entrambi i titoli. Per i soci Contro Radio Club, biglietto speciale 10 euro singolo spettacolo. Info la cittadelteatro.it.
Teatro della Pergola. Luca Barbareschi dirige e interpreta Il Penitente di David Mamè con Lunetta Savino, Massimo Reale e Duccio Camerini. In scena una tragedia moderna, un uomo buono, la gogna mediatica e giudiziaria. 8 scene, 8 atti di confronto tra marito e moglie, con la pubblica accusa agli avvocati, fino al colpo di scena finale. Il Penitente, dal 22 al 27 gennaio al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01.
Dal 22 al 27 gennaio al Teatro Fabricone, le Nina's Drag Queens danno vita a Queen Lear, un dramma musicale in travestì ispirato al Re Lear di Shakespeare.
Da un sondaggio Istat, la radio, più di ogni altro media, gode della fiducia degli italiani e se non ami le fake news e l'informazione sensazionalistica, in Toscana c'è Controradio. Tutti i giorni, con la radio, il sito, la pagina Facebook, Instagram e la newsletter, Controradio ti informa su tutto ciò che accade, con la musica, le notizie, gli approfondimenti e le dirette. Come sarebbe la tua vita senza Controradio? Sostienila, è il momento di farlo. Associati alla Controradio Club, sul sito controradioclub.it o in radio.
Contro radio.
When I see
tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
Le 13:44 è Big Data, era Carole King con I Feel the Earth Move. E non so, questa luna rossa, questa luna di sangue, non l'ho vista, no. Ero a letto, proprio dormivo, non è che ho fatto quelle cose da amatori, proprio quelli all'alba. Ho visto delle foto fantastiche, bravi. Qualcuno si deve sacrificare, quindi nel nome della fotografia è giusto anche così. E non so, mi sembra più frizzante l'aria, non lo so, l'elettricità, non lo so neanche io. Allora, vi chiedevo quanto grave è il fatto che insieme al fatto che quando uccido le zanzare non ho senso di colpa, e questo mi uccide proprio, perché mi sento assalita, e allora per difesa, ecco, mi giustifico. Se loro stessero lontane non farei loro del male, cosa che faccio con tutti gli insetti, diciamo. Ecco, non sono di quelle, ah, uccidilo, uccidilo, no. Ma per le zanzare non c'ho pietà. Un po' meno, però, è un po' così, il fatto che quando si leggono certe notizie è difficile non godere proprio intimamente. Qui ce n'è una accoppiata, cacciatore ferito, mistero risolto, gli ha sparato il cane. Non ci immaginiamo una scena alla Griffin dove Brian, il cane di casa, è antropomorfizzato, è forse il più umano a tratti fra i caratteri, e anche quello che appunto è più capace di introspezione. Diciamo un intellettuale, ecco. E l'altra notizia era del dunque a questo gli ha sparato il cane perché erano appena arrivati a questo casotto di campagna, praticamente di montagna, siamo in provincia di Rovigo. I cacciatori avevano appoggiato i fucili al muro e i cani scodinzolando, praticamente un cane, una coda di un cane ha fatto cadere uno dei fucili, che evidentemente erano carichi, o almeno era carico, e si è sparato. Nessuno è in pericolo di morte. E poi l'altro, proprio la notizia si intitola Si spara nel culo. You see that black boy over there running scared, his old man in a bottle. Allora, è grave essere contenti per queste notizie? Qualcuno dice viva, d'altronde sono i rischi di possedere un'arma, vero, se non stai attento ti fai male da solo.
Now he's in the bottle. And now we watch him every day. He's
Scott Aaron e The Battle alle 14, aggiungi un posto a tavola di oggi, ospita volentieri il nuovo fiammante appuntamento con l'avvocata Annalisa Parenti. Saremo anche in diretta Facebook. Vi rinfresco i contatti: 366 6260 155, il numero WhatsApp per i messaggi scritti o vocali, o se volete intervenire in diretta il numero di telefono è lo 055 739 9933. E sulla scia, ma qua è ancora più grave, però la situazione è ancora più grave, sulla scia del appunto della ricerca di una giustizia universale, di un karma che gira. Questo è Morrissey che esulta perché muore il torero.
Then someone told you, and you cheered, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all in Valencia, then someone tells you, and you cheer, hooray, hooray, the bullfighter dies, hooray, hooray, the bullfighter dies, and nobody cries, nobody cries, because we all
era un sogno, dice, non c'è giustizia in... vabbè, c'è il gioco di parole. Insomma, contro la corrida che, per quanto si pensi, è ostacolata anche da molti spagnoli. Ci sono spesso, insomma, manifestazioni contro la corrida.
Now when I was a little boy, the age of five, I had some in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a male, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. Cause I'm a male, I spell M-A-N. Male, Second cousin, little dumb conqueror. The line I shoot will never miss. The way I make love to them, they can't resist. 'Cause I'm a man, I spell M A N. Oh.
La musica di Teo Teardo incontra le immagini visionarie di Charles Préget mercoledì 23 gennaio allo spazio Alfieri di Firenze. Music for Wilderman, il progetto di Teo Teardo dedicato al fotografo francese e ai suoi antenati futuribili. Elettronica, archi e immagini d'autore. Mercoledì 23 gennaio, Teo Teardo allo spazio Alfieri Firenze. Info e prevendite bitconcerti.it. Per i soci contro Radio Club, biglietto a 10 euro invece di 16. Manda un'email a club@controradio.it. Vieni in biblioteca. Nelle 13 biblioteche comunali fiorentine puoi prendere in prestito libri, DVD e CD, consultare riviste, navigare in internet, partecipare ad incontri e presentazioni. Trovi spazi dedicati ai piccoli, con libri, fumetti, letture animate e baby pit stop per il cambio pannolino e l'allattamento. Da questo anno il Bibliobus percorre tutta la città. Ogni settimana è nel tuo quartiere e alle Oblate continua a leggere per non dimenticare. La rassegna con protagonisti libri, storici, filosofi, scienziati, linguisti e psicoanalisti. Info biblioteche.comune.fi.it.
I soci della Controradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, il rock contest, che dico per un giorno, a tante attività a loro dedicate e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Controradio Club. Lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
È tutto vero, 14.01, aggiungo il posto a tavola, oggi l'abbiamo annunciato, benvenuta all'avvocata Annalisa Parenti, siamo anche in diretta Facebook.
Eccoci qua, posso dire qualcosa anch'io o non sono gradito?
Prego, prego, arriviamo subito, arriviamo subito. Ok.
Ci siamo? Ah,
penso
no, dicevo,
di
posso
sì.
dire qualcosa anch'io? Non sono gradito ora che c'è l'avvocato.
Ah, scusa, Domenico Guarino. Sì, no, che sono emozionata, lo devo dire perché c'è tutto che sta andando: la diretta radio, Facebook, la musica.
Okay.
Bene.
Ma tu
sì.
non ci sei alla diretta Facebook?
Sì, ci sono anch'io, piccola
perché
piccola.
Io non ti vedo qui, fantastico, fantastico.
No, lì vedi solo voi.
Peraltro l'avvocata parla anche, vero?
Sì. Parlo anche.
Buon pomeriggio.
Ora prendiamo il via.
Dunque, hai già spiegato perché l'avvocato è qui?
Dillo te.
Tanto non costa niente, che è un po' il tema. No, avevamo pensato il martedì di dedicarlo un po' ai consigli legali, no? E quindi ci sembrava interessante perché siamo sempre alle prese con dei problemi che magari non sappiamo contestualizzare e l'avvocato ci può dare dei riferimenti, condominio, suocere che danno fastidio, ma anche problemi più pesanti, insomma. Ne discuteremo. 366-6260-155 per intervenire tramite WhatsApp, oppure potete mandare anche dei messaggi direttamente su Facebook, no?
Certo,
ecco.
Contro Radio Firenze è il nome della nostra pagina Facebook, stavo controllando anche la diretta video, è vero, siamo anche in diretta video su Facebook, grazie.
Allora, io direi di cominciare.
Tanto
no?
non costa niente.
Tanto non costa, spieghiamo il nome della trasmissione?
Sì, abbiamo fatto una sorta di sondaggio a braccio e quindi in una puntata sono venute fuori quattro opzioni dove io e Guarino eravamo d'accordo, cioè quella che ci piaceva di più era Down by Law.
Down by Law, sì.
Con
l'avvocata lo conosce come film.
Il
Down
film,
by
Law. Okay. Ok, è fin lì, va bene. E, ce n'era altre anche, l'angolo sì. L'avvocato risponde.
No, erano più creativi, però alla fine abbiamo scelto
tanto non costa niente. Spieghiamo tanto non costa niente.
Esatto, che nella tua valutazione, nella tua
era quello cos'è? Perché mi sono immaginata l'avvocato come quasi tutti i liberi professionisti in Italia almeno quando conosci qualcuno con una conoscenza più o meno approfondita, però hai bisogno di un consulto da un professionista, dallo specialista, e non c'hai proprio voglia di andare in studio, aprire chissà che pratica, però vorresti il consulto, allora lo incroci in palestra, per le scale, al bar. Senta, dottore, scusi, tanto cioè, è qui, me lo può dire, no? A lei non costa niente. Mi è sempre sembrata una prepotenza che in Italia si fa. Un osteopata mi raccontava: ho smesso di andare in palestra, non mi riusciva a uscire dallo spogliatoio, mi hanno detto, ho dovuto far ginnastica a casa.
Però la nostra avvocata invece è brava, perché ha detto che lei consigli da tranquillamente.
Beh, allora, la battuta è, sì, è giusta,
è un po' vero.
Ed è anche vero. Ora devo dire, per ciò che mi riguarda, io mi sento sempre molto avvocato in qualunque circostanza. Quindi apprezzo chi mi chiede un consiglio, perché giusto, per giusto, me è comunque un segno di fiducia nei miei confronti. Nonostante la mia professione, non ho mai visto con particolare malizia la richiesta iniziale, perché credo che anche in un contesto che può essere la palestra piuttosto che la cena fra amici, piuttosto che, ecco, riconoscere in me una persona che in quel momento può dare un consiglio utile, personalmente mi gratifica.
Giusto.
Quindi riesco a non monetizzare necessariamente il tutto. Mi piace meno quando mi accorgo che ci si approfitta un po' dell'avvocato, ecco, ma è più facile che ciò avvenga quando in realtà le persone vengono in studio e poi si alzano con grazie, arrivederci. Ecco questo, perché comunque lì ti poni in una situazione, vado dal professionista. Io ricordo che quando facevo pratica 3 o 4 giorni fa,
sì,
il mio Dominus faceva sempre un esempio molto pratico. Se io vado in qualunque negozio, vado a comprare il pane, non mi sognerei mai di prendere il filone del pane e dire grazie, 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 arrivederci. Purtroppo le professioni intellettuali, che sembra che tanto non mi costa niente, è vero, in realtà a me costa molto, perché ho studiato tanti anni,
esatto,
per dare,
certo,
qualche a volte banale consiglio, però insomma dietro più o meno un po' di studio e sacrificio c'è. Però ripeto, poi alla fine mi sta anche bene il tanto non costa nulla, chiedo all'Annalisa, perché voglio ancora dare questa lettura
romantica. È comunque mossa da volontà di giustizia.
Ma sì, quello sì.
Diciamo che è l'avvocata nostra proprio, questa
bene,
cosa del romanticismo,
un po' ci
vuole. Piace.
Sì,
peraltro c'è Francesco che insulta,
ecco,
perché abbiamo scelto il nome che aveva proposto lui.
Bravo,
no?
Siete più bravi di me.
Grazie ragazzi, un onore per me, dice Francesco, perché lui aveva proposto, vedi, avvocata, vedi, aveva proposto proprio tanto non costa niente. Dunque, per cominciare, mentre aspettiamo le richieste dei nostri ascoltatori a 366-620-155 oppure anche al numero di telefono, no Marta?
055-73-99933.
Io direi di partire dal grande tema, che è il tema della giustizia, che è un tema molto dibattuto, sempre tanto dibattuto in Italia particolarmente. E allora spesso di fronte a dei casi che accadono c'è un po' questo tema del ma dobbiamo avere fiducia nella giustizia, cioè nel nostro sistema giudiziario, lei che ci bazzica dentro, è messo così male oppure possiamo avere fiducia?
Allora, indubbiamente la risposta deve necessariamente essere positiva. Certo, dobbiamo avere dobbiamo credere nella nostra giustizia e nel nostro sistema giudiziario. Non dobbiamo mai dimenticare che, come qualunque altra realtà, anche il sistema giudiziario è fatto di persone. Cioè, prima di tutto abbiamo il legislatore, è una persona prima ancora che un'istituzione. La magistratura è fatta da persone, l'avvocatura è fatta da persone, e come ogni persona purtroppo si fanno degli errori. Quindi la risposta è certo che si deve avere fiducia sempre incondizionatamente alla giustizia, facendo i conti con questo aspetto: la giustizia è fatta dagli uomini, quindi la sentenza che scandalizza, la decisione incomprensibile che ci sembra un'ingiustizia è fatta da uomini e che purtroppo sbagliano. Questo però non autorizza nessuno a dire non ho fiducia nella giustizia. Il nostro sistema giudiziario è uno dei sistemi giudiziari più garantisti, e questo a volte si scontra con quello che invece è il senso immediato di giustizia, un po' la legge del taglione piacerebbe molto di più. In realtà dobbiamo sempre ricordare che la garanzia è imprescindibile, la tutela è imprescindibile da qualunque parte. Ovvio, poi i telegiornali, radio, carta stampata, portano alla ribalta quelle che sono sentenze sensazionali. Leggevo giusto questa mattina, fortunatamente non in Italia ma in un paese estero, che lo stupratore di un 27enne di una ragazza di 17 è stato assolto perché, e questo mi rammarica, l'avvocato che difendeva peraltro una donna ha addirittura
presentato il caso in Irlanda del tanga rosso di Pizzo, certo, ne ho parlato
in tribunale le mutandine di Pizzo
l'anno scorso, non nel 62, insomma.
Esatto, cioè questa no, una notizia del genere è sconvolgente. Ma ancora succede.
Ma fatemi capire, le portava sopra i jeans?
Ma no,
no, però era.
In più sullo slip c'era ricamato Piccolo Diavolo, Little Devil, era uno slip.
Che è un aggravante, ovviamente.
Certo, quindi diciamo il 27enne è stato così scagionato perché quello era un ovvio invito a farle violenza. Ecco. Questa è stata la tesi.
Non sapeva leggere il 27enne.
Probabilmente,
purtroppo
forse
tutti.
Non si sarà soffermato nella lettura. Però è chiaro che di fronte a certe notizie io dico non ho. Perché, insomma, io ho voluto necessariamente fare questo riferimento per non fare riferimento a episodi anche più recenti del nostro ordinamento e anche del nostro, come dire, zona giudiziaria molto vicina a noi, però tutti sappiamo che tipo di domande a volte in certi processi vengono fatti, che tipo di illazioni vengono fatte. È chiaro che di fronte a questo io dico, dov'è il senso della giustizia? Io cittadino penso, ma un giudice dovrebbe interrompere anche certi tipi di interrogatori e tutto, verissimo. Questo però dipende dalle persone, cioè io sono una donna, avvocato, mi trovo purtroppo a difendere anche chi ha commesso reati che sinceramente escono dal mio, come dire, immaginario, ma sono un avvocato e sono un professionista. Però, come dico io, anche nella difesa ci deve essere una dignità.
Non hai mai rifiutato una causa?
No, non l'ho rifiutata perché comunque credo che il diritto alla difesa è un diritto costituzionalmente riconosciuto. Peraltro sono iscritta anche nelle difese d'ufficio del tribunale, sia per i maggiorenni che per i minorenni, ragion per cui ho fatto questo tipo di scelta. Però credo che difendere una persona significa prima di tutto non rinnegare i nostri principi e le nostre le cose in cui crediamo, i valori in cui crediamo, e difendere con dignità chiunque. Se una persona difende con dignità, ecco, a mio avviso è giusto che io non rinunci, voglio dire, faccio l'avvocato, avrei fatto un altro tipo di scelta. Io non sono molto d'accordo con chi sceglie una professione e poi decide di come dire, scegliere all'interno della professione perché
quale parte gli va bene o non gli va bene. Allora, nell'interpretazione del, diciamo, del nome della rubrica Tanto non costa nulla, l'avvocata Marta invece dava diciamo più risalto alla questione, se non sbaglio, del fatto che poi alla fine, insomma, pagare, no? Spesso sono in pochi e pagano male. Allora le volevo chiedere questa cosa della certezza della pena, che è un altro dei temi molto dibattuti in Italia. Spesso si sente dire, ma l'hanno arrestato, l'hanno condannato e in tre balletti è fuori, in Italia non c'è certezza della pena, non possiamo avere fiducia nella giustizia perché tanto i veri criminali sono fuori. Quante volte lo sentiamo dire questo? È vero, non è vero? Su cosa bisognerebbe intervenire?
Allora, indubbiamente questa incertezza della pena spesso è data da quello che è il sistema garantista a cui facevo riferimento prima. Perché? Perché il nostro ordinamento ci sono i famosi tre gradi di giudizio. Quindi un primo grado, poi un secondo grado, che è l'appello, fino alla Cassazione. Prima di tutto precisiamo che finché non arriviamo in fondo alla Cassazione, nessuna sentenza è definitiva. Questo che significa? Significa che se io sono stato condannato in appello anche ad una pena altissima, in primo grado ad una pena altissima, e faccio appello, quella pena non è definitiva, quindi io intanto non la sconto. E così vale fino alla Cassazione. È chiaro che il lasso temporale è dilatato, quindi è chiaro che passano anni. Quindi la prima cosa sarebbe opportuno stringere il più possibile queste tempistiche. Ecco,
la lungaggine è uno dei nervi scoperti della legge in Italia, perché sai che forse neanche i tuoi figli avranno giustizia, è proprio sfinente. È vero.
Ma soprattutto perché in questo arco temporale, che cosa può succedere? Può succedere, ad esempio, che viene fuori una legge diversa da quella per la quale io ero condannato, e ricordiamoci che in Italia la legge più favorevole, anche se viene approvata dopo che io ho commesso un reato, io ne posso usufruire.
È l'unico caso in cui il diritto è retroattivo, no?
Certo, perché
abbiamo una telefonata.
C'era. Abbiate pazienza, se telefonate magari non vi possiamo mandare in onda subito, un minutino aspettate, se sentite che vi ho agganciato rimanete se possibile, se no richiamate 05573 99933.
Allora, poi torneremo su questo discorso, perché chiaramente mentre aspettiamo che i processi si riducano, che facciamo? Molti dicono bisognerebbe intervenire sul carcere preventivo, però poi alla fine abbiamo visto che quando si interviene troppo si vanno a ledere fortemente i diritti della persona che è un presunto innocente fino alla condanna definitiva, no?
Esatto, perché noi abbiamo il concetto, e poi non dimentichiamo che se uno sconta del carcere in custodia cautelare e poi viene assolto, ha diritto ad essere risarcito, e quel risarcimento esce dalle casse dello Stato, cioè esce dalle nostre tasche. Quindi purtroppo l'interpretazione talvolta, insomma, abbiamo grandi processi che sono poi finiti con assoluzioni in corte di Cassazione, quindi anche lì è lì che mi rendo conto, il cittadino dice: scusate, ma la legge è legge, com'è possibile che in un primo grado una persona viene condannata, in un secondo grado viene condannata, in Cassazione viene assolta? Perché dipende dalla lettura degli atti processuali,
perché sono passati 20 anni e nel frattempo sono cambiate tante cose, per cui metti magari anche, non so,
no, ma in alcuni casi non sono passati 20 anni, ad esempio la sentenza Magherini alla fine è arrivata dopo 3 anni, 4 anni, no, dai fatti, quindi questo ci può, secondo me quello che provoca più allarme sociale alla fine sono i piccoli reati, no? Quindi reati di prossimità, possiamo dire quelli predatori, lo spaccio, certo. E allora lì ti arrestano lo spacciatore, magari lo condannano, è sempre in strada, è quello che genera allarme sociale, no?
Perché si pensa troppo alla privacy del delinquente, però alla fine, ora dirò una cosa che farà alzare il sopracciglio a tanti, però non si pensa come priorità alla sicurezza sociale, cioè anche rimettere in strada uno che ha già guidato, esatto, senza patente, lo rimetti in strada.
Ma come fai? Poi come si può
lo
fare?
Lo metti in carcere una notte, due notti, tre notti, perché anche
intanto
quella notte lì la passa tranquillo e sei
sicuro. Ma infatti di solito ci sta, cioè nel senso, prego.
No. Sì, però prendiamo facciamo degli esempi pratici.
Grazie.
Lo spacciatore. Esatto. Lo spacciatore viene arrestato, e quindi ovviamente poi, se viene trovato, diciamo, nella commissione viene arrestato in flagranza. Entro 48 ore viene fatto l'udienza, e si chiama udienza di convalida. A quel punto possono succedere, il più delle volte si patteggia la pena, e quindi si arriva ad una pena che è inferiore al carcere, e quindi questa persona viene per legge
scarcerata, no?
Esatto. Allora, a quel punto io dico: ok, ma questa persona che esce fuori e che è come si dice, il pesce piccolo, e quindi spaccia perché comunque deve campare, la mia domanda è: come esce dal tribunale? Ma dico,
dove
io
vuoi che vada?
Allora, secondo me, vediamo se
si deve lavorare su un sistema.
Cioè, la giustizia viene caricata di responsabilità che probabilmente non può assumersi.
Non può assumere.
Quello spacciatore lì, ovviamente, ha tutti i titoli per tornare in strada. Ha pagato la pena edittale al di sotto di quello che serve per andare in carcere.
Aspettano.
Quindi, diciamo, lui va in strada, e il problema è quello che accade in strada. Cioè, spesso noi carichiamo la polizia o anche la giustizia
la
di temi
certo,
che dovrebbero essere essere risolte altrimenti, ad esempio con la legalizzazione, come sai, questa è la mia
certo,
posizione.
Perché poi, comunque,
però insomma, guarda, è arrivato già un quesito.
L'avvocato applica la legge, quindi fa anche con quello che c'ha.
Cioè, il giudice applica la legge. L'avvocato sì. C'è prova.
Vabbè. L'avvocato la interpreta, certo.
Caso, talvolta
la interpreta.
Ora portare meno, l'interpretazione a suo favore.
Certo. Allora, è arrivato un bel quesito. Io lo leggerei subito da parte di Francesca, che si firma mamma disoccupata. Anzi no, prima ti dico che forse abbiamo sbagliato a scrivere il nome dell'avvocata, perché mi dicono leggo una targa, avvocata Elena Passanti. No, non
siamo noi.
Dove l'hai letto?
Annalisa Parenti.
Esatto, Annalisa Parenti. Spero non avveleni Passanti clienti. Bravi, trasmissione intelligente, ci dice. No, non avvelena nessuno, assolutamente.
Stiamo calmi.
Dipende.
Allora, dipende. Bravo, deve avere un buon avvocato, però. Francesca, mamma disoccupata, ci dice: separata con affido condiviso, il maschio di 16 anni e mezzo ha smesso di venire dalla mamma nei giorni stabiliti dal giudice, nonostante nessuno dei genitori sia stato mai molto rigido sul rispetto dei giorni prestabiliti. Come posso pretendere che venga più spesso da me?
Beh, questo è un quesito interessante, ma la risposta
meglio.
È molto, molto anche qui più sociale che legale, perché il ragazzo a 16 anni ovviamente deve essere rispettata la sua volontà, quindi non esisterà mai nessun provvedimento giudiziario che possa imporre ad un ragazzo di quell'età di frequentare più o meno uno dei
genitori.
Siccome
questo è un tema molto frequente, lo leggiamo spesso, da quando si considera che anche la volontà del minore deve essere rispettata? 16 anni, lei ha detto, ma
certo,
sin da subito,
anche,
sempre?
Anche prima i ragazzi anche intorno ai 12 anni possono essere ascoltati dal giudice per prendere le loro decisioni. Addirittura se ci sono dei ragazzini particolarmente maturi, anche più piccoli. Cioè il giudice può comunque, ovviamente valutando, è chiaro,
nei
se
limiti,
io ascolto un
certo,
ragazzino di 10 ecco. anni, per quanto lo possa ritenere maturo, e quindi il giudice sì, soprattutto io sto parlando di separazioni molto litigiose, dove al limite appunto questi bambini vengono contesi, il giudice poi chiaramente poi il giudice farà le sue valutazioni. Invece a 16 anni se il figlio dice io non voglio frequentare uno dei due genitori o ho diradato, purtroppo deve essere rispettato, anche perché purtroppo ahimè a quell'età si comincia diciamo a mischiare quelle che sono le classiche problematiche adolescenziali, quindi tra virgolette rifiuto dei genitori in una situazione di normale menage familiare, figuriamoci la separazione.
Io aggiungerei una nota così.
I miei giorni complicati sono cominciati prima, però diciamo, li abbiamo risolti.
Io direi prendilo per la gola, possibile non ci sia un piatto che gli fai e che, no, sto rispondendo a questa mamma,
certo.
No? È così distinto, si sa, insomma, sono anche sbuffone, ho detto cucina meglio, ma è una battuta, no? Mi viene in mente una barzelletta, scusate.
La forzatura in questo caso è la strada più sbagliata, quindi
certo,
va rispettato, il ragazzo deve sentirsi rispettato.
Questo è un altro caso, ad esempio, in cui nuovamente la giustizia si trova ad intervenire su un terreno che, come lei ha detto, sarebbe più facilmente e opportunamente risolvibile in altro modo.
Qui nessun giudice
interverrà.
Ma quanti
ci sono casi del genere? Cioè, quanto è il contenzioso che potrebbe essere risolto altrimenti?
Tantissimo, a mio avviso tutto quello che riguarda rapporti familiari, separazioni, divorzi, successioni, sono temi, e lo dico contro il mio interesse, non me ne vogliano i miei colleghi legali, che non dovrebbero passare dalle aule giudiziarie. Quindi questo lo dico con estrema tranquillità, perché veramente mettere in mano a persone che non ti conoscono e non sanno niente della tua vita,
ma a volte lo sconosciuto arriva dove in famiglia non ci siamo riusciti,
ma le famose forme alternative non funzionano. Delle conciliazioni, queste cose
non funzionano, spesso non funzionano, perché la litigiosità è veramente arrivata a dei livelli che ormai sconfinano
sport nazionale. Senta, ma siamo particolarmente litigiosi per dire in Italia si adano dati rispetto agli altri popoli o...
Siamo sicuramente uno degli stati con più avvocati pro capite, questo è vero, no?
Bene, quindi uno degli stati più tutelati. Giusto. Dobbiamo sempre dare la lettura Touché, positiva.
Certo.
Quindi insomma la tutela non manca.
Io saprei anche l'aneddoto di un
dopo,
notaio.
Però facciamola
dopo,
rispondere.
Sì.
No, diciamo che il nostro, anche qui il nostro sistema giudiziario, ad esempio, poi qui si può essere favorevoli o non favorevoli, perché secondo me il contesto storico, per esempio il fatto che noi non possiamo fare gli accordi prematrimoniali, io personalmente
in Italia,
non sono molto
all'americana,
cioè io non è che mi scandalizzo più di tanto, perché poi alla fine chiunque si sposa, anche chi si sposa in chiesa,
avvocato, però ci ha detto è romantica lei,
no, sono romantica, no, però, romantica, però in chiesa,
prematrimoniale,
però in chiesa vi ricordate chi si è sposato in chiesa e chi ha assistito a un matrimonio in chiesa, e cosa fa il parroco
finché
alla fine
morte non vi separa,
no, a parte quello legge gli articoli del codice civile, quindi
sempre trovate una forzatura.
Esatto, che è un po', sembra un po' un contrasto, però alla fine ti mette di fronte a degli obblighi che, al di là degli obblighi morali che ci sono fra due persone, decidono, ci sono anche degli obblighi civili. Quindi fondamentalmente, che ci piaccia o che non ci piaccia, un matrimonio, e qui uso un termine molto
contratto.
È un contratto.
Lo so.
Quindi come tu
infatti si porta testimoni.
Brava.
È come fare un incidente e portarsi già la gente prima, quindi, guarda, perché i problemi poi.
Ma come diceva Pascal, in fondo la nostra vita non è altro che un tentativo di esorcizzare la morte.
Certo.
Quindi un minimo di ipocrisia,
ma ad esempio,
vita
ma
ci
se in questo contratto,
perché sennò si perde la poesia.
In questo contratto non cominciassi a mettere delle penali, per esempio, tanto per fare un esempio, ad un marito inadempiente, uno comincia a mettere 50, 60,
la
70
multa.
Euro di penali.
Ho capito,
al giorno.
Ma già si parte male. Cioè,
vabbè, ci sono due donne qui, come si deve partire.
Va bene.
La
va
multa,
bene,
me la fate
bene.
Dire, c'ho
certo.
Una chicca. È un aneddoto raccontato da un signore che ora è in pensione, un notaio in Puglia, un notaio in Puglia, quindi immaginiamoci la provincia di Bari, persona di grossi possedimenti, questa persona, non il notaio, insomma questo grande posseditore, diciamo, uomo anche di grandi possibilità, soprattutto di queste cose alla vecchia maniera, quindi avevano la fattoria, la masseria, e poi c'era le vacche, poi insomma c'era
padre padrone,
poi c'era gli appartamenti in città, Bari, l'appartamento a Santo Spedale, di questi che negli anni, perché famiglia ampia, bene, in letto di morte convocano il notaio. Questo notaio Lorenzo, amico di famiglia, arriva, e quest'uomo, insomma, veramente era proprio il vero letto di morte, quindi arriva, c'erano tutti i preti, tutti i familiari. Allora quest'uomo, un ultimo gesto, lo chiama come per dire: chinati su di me, che ti devo dire.
Al notaio?
Sì, al notaio, perché il notaio era lì e gli faceva presente che nell'aver sistemato tutto, no, mancavano delle firme, perché poi i figli si sarebbero dovuti contendere. I figli sono sempre stati molto litigiosi, viziati, te li puoi immaginare. E a quel punto, appunto, lo chiama giù al capezzale, nell'orecchio gli dice: s'accidessero.
Ma dai.
Tutta la vita l'ha sopportati litigare, s'accidessero, capito? Ora guarda, proprio non ne voglio. Tenete, questo è il romanticismo, perché il figlio no, è provato, guarda, le dinastie sono distrutte, non prima è la terza generazione che definitivamente te la incendia. Ho visto insomma cose di grandi numeri, sì.
No, per dire, la mia si è distrutta prima perché il mio bisnonno, che possedeva un sacco di roba, se l'è giocato tutti a
cavalli,
donne e cavalli.
Ma guarda,
donne,
certo,
quindi,
come diceva George Best, i soldi li ho spesi in corse e donne, il resto li ho sprecati.
Avvocata, lei è convinta di tornare anche la prossima settimana?
Assolutamente.
Abbiamo appena iniziato. In verità neanche tanto, perché ora questa era una puntata zero, diciamo, un po' parlé, scateniamo. la mentalità giusta.
Tanto con non costa niente.
Tanto non costa niente. Touché. Siamo anche in diretta a Facebook, che vuol dire che rimarremo anche sì. Tipo video on demand. E, grazie avvocato. Siamo grazie a chiusura. Avvocato. Vi
grazie
saluto
a voi.
Perché siamo a chiusura.
Sì. Niente, 366-6260-155 per mandarci quesiti anche per la prossima settimana. Ma meglio ancora la mail, no? controradio@controradio.it oppure guarino@controradio.it
o marta@controradio.it.
All'avvocata non le mandiamo le mail, meglio di no. Va bene, ciao.
Magari gliele giriamo noi, cioè sì. Le raccogliamo, noi facciamo imbuto e poi le portiamo ordinatamente.
Così vengo preparata.
Grazie.
Ciao.
Buon proseguimento. E vado via anch'io, fra pochissimo arriva Lucille con il suo Rockville. Grazie tanto avvocatessa, ci scrivono e questo lo voglio dire. Ah sì, era la mamma del maschio di 16 anni, quando avete letto maschio 16 anni per un attimo ho pensato fosse il marito, ho detto ah. A domani.
Di numeri con Marta Big. Big Data. Big Data.